Ecco, allora questa sera è il nostro ultimo incontro e, appunto, ho trovato molto bello un testo del Vangelo secondo Marco che, come vedete sopra, incontreremo nella 25ª domenica del tempo ordinario, che quindi è proprio in piena estate, fine estate proprio. Però sfogliando un po' così mi sembrava che fosse un testo prezioso. Lo ascoltiamo. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Seduto si chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Ecco, questo testo mi è sembrato importante perché consente di ritornare globalmente al problema del peccato, del male, di quello che ferisce la relazione con Dio, e quindi addirittura al peccato originale, l'antica vicenda Adamo, eccetera. Dove si è verificato quel peccato? Il testo è delicato e complesso, però sembra di capire che una linea c'è, insomma. Vi ricordate la vicenda dell'albero del frutto? Quell'albero non si poteva mangiare. Era l'albero della conoscenza del bene e del male, dove la conoscenza, e per la Bibbia, non è solamente il fatto che io so che cos'è il bene e il male, ma conoscere è un rapporto forte di dominio, per cui dico io che cos'è il bene e il male. Ecco. Conoscere è in qualche modo possedere anche, avere. E quindi quell'albero lì era proibito. Non si può prendere l'albero della conoscenza del bene e del male. E però, appunto, la tentazione, no? E la vicenda del serpente avviene perché gli dicono: noi non possiamo mangiare di questo frutto, ci ha detto che se ne mangiamo moriremo. E lui risponde: non morirete affatto, anzi Dio sa che se voi mangerete di questo frutto diventerete come lui. E allora a quel punto il frutto sembra molto desiderabile, ecco. E in questo senso questo ragionamento si inserisce nel testo che abbiamo ascoltato, di loro che fanno la discussione di chi è il più grande, eh? Cioè qual è la tensione istintiva di noi? Diventare grande. In un certo senso la consideriamo anche una cosa buona, devi diventare grande, non puoi rimanere sempre piccolo. Però in realtà questo diventare grande poi coincide con dei criteri di possesso, di dominio, di prevalenza, di comando, e quindi il più grande vuol dire il primo, insomma, no? E quindi forse il peccato delle origini è quello che porta problema nel nostro rapporto con Dio, è che noi vogliamo diventare Dio. E quindi vogliamo fare a meno di Lui, non c'è bisogno di Lui, perché noi alla fine sappiamo e possiamo tutto. Quindi io non ho bisogno di chiedere niente, non dipendo da niente, da nessuno. E questo è interessante, perché noi adesso viviamo in modo particolare in una cultura che sempre cerca l'autonomia, il non dipendere da nessuno, la possibilità di fare tutto e di sapere tutto, sia dal punto di vista del potere tecnico come della possibilità morale. Io faccio tutto quello che voglio, no? Ecco. E quindi in qualche modo non c'è niente che mi ferma.
Come no, fra.
Quindi io nel punto 1 del nostro commentino, ecco, ho cercato di collegare il testo di questa sera con la memoria di quell'antica vicenda. Non è che è da considerare principale, però accompagna in qualche modo la fede, perché quello è in realtà il problema. Il problema è che noi abbiamo un istinto di grandezza. E quindi il nostro brano, preso insieme, mette in evidenza due strade rovesciate fra di loro. Da una parte Dio in Gesù tira a farsi piccolo, noi istintivamente tiriamo a farci grande. E notate i particolari anche delicatissimi del testo, già subito all'inizio. Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Ecco, pensate rispetto a quella che è la nostra cultura di oggi, no? Dove il far sapere, l'affermarsi attraverso l'informazione, no? E tutti i mezzi, insomma, di comunicazione e informazione legati al potere, insomma, no? Più tu ti fai sentire, ti fai volere, ti fai vedere, più ti affermi. E lui, questo qui, che deve essere quello che salva tutta la situazione, passa per i posti e vuole che stiano zitti. Dice, ma adesso l'andiamo a dire che ci sei tu, allora se parli tu, eccetera, no? Ecco. Invece lui dice, no, zitti. È stranissima questa cosa, ma mi pare molto delicata, molto interessante. Non cerca un successo nelle vie regolari, diciamo, della ricerca del successo, anche in questo piccolo particolare. E poi prosegue, vedete, insegnava infatti, quell'infatti, ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. E quindi lui accompagna questo fatto che non si deve sapere con l'annuncio della sua diminuzione. Capite? Che cosa è venuto a fare Dio? È venuto a farsi piccolo in mezzo a noi. È interessante, no, questo? Perché noi oggi istintivamente pensiamo che anche, per esempio, per l'affermazione del Vangelo bisognerà avere bene qualche televisione, qualche possibilità, no? E di influire anche sui deputati che stanno votando una legge. È vero, perché dobbiamo affermarci. E in fondo anche con il nostro bambino è certo che istintivamente noi abbiamo una realtà di autorità nei suoi confronti, è vero. A me è rimasta molto impressa una vicenda che mi è capitata ormai molti anni fa, appunto, di una mamma che aveva il suo ragazzino molto malato, infatti se ne andò poi alla fine, e doveva prendere anche dei medicinali faticosi, eccetera, e quindi non li voleva. E lei si chiedeva come fare, perché lui li doveva prendere. E mi diceva che lei non faceva niente, si abbandonava al fatto che lei sapeva che se lui non prendeva quella medicina, lui moriva. E quindi lei cosa faceva? Piangeva. E quindi se lui non voleva prendere la medicina, lei piangeva. Ecco, no? E quindi non, diciamo, non si affermava con un'autorità, ma si affermava con la sua piccolezza, per cui dopo lui la vedeva piangere e quindi si commuoveva e quindi prendeva la medicina. Ecco. No? Capite che è un indirizzo di autorità capovolto, no? Capite? Ecco. È quell'autorevolezza che viene dal voler bene facendosi piccoli, insomma, no? Che cosa complessa, intendiamoci. Quindi anche noi come comunità cristiana non è che ci riusciamo a far questo. È vero, quindi istintivamente ci affermiamo perché a un certo punto abbiamo ragione, ci dovete dar ragione e ci imponiamo, no? Invece la via sembra che sia quell'altra. E quindi nel punto 2 ho segnalato appunto, non voleva che alcuno lo sapesse, quindi un cammino piccolino e nascosto, e poi appunto l'annuncio che lui dà della sua Pasqua, il figlio dell'uomo e la sua Pasqua. Anche quel titolo lì è interessante, Il figlio dell'uomo, avete visto? Perché è la definizione che nel suo cammino fra di noi lui preferisce. Quindi quando lui parla di sé, dice sempre il figlio dell'uomo. Questa cosa è presente in tutta la tradizione ebraica che è prima di lui. E il figlio dell'uomo può voler dire due cose diverse fra di loro. Può voler dire quello che rappresenta tutta l'umanità, ecco, così com'è, lui la rappresenta. E nello stesso tempo il figlio dell'uomo vuol dire un uomo qualsiasi. Chi è lui? È un figlio di un uomo, quindi niente di speciale. Ecco. E la cosa è interessante perché evidentemente poi la memoria del Vangelo mette in tensione fra di loro il figlio dell'uomo e il figlio di Dio. Perché poi alla fine gli faranno la croce, perché gli dicono: ma tu allora sei il figlio di Dio, e quindi quello è il grande problema, no? E quindi è la storia del figlio di Dio che si fa figlio dell'uomo, no? È ancora, è vero, che si fa proprio uno di noi, capite? Questo è molto importante perché appunto cercavo di dirlo anche ieri a messa, cioè noi a Dio adesso non è che lo incontriamo, perché come dice Gesù stesso nel Vangelo, Dio nessuno l'ha mai visto e noi non abbiamo mai visto Dio. E allora? Dov'è il nostro rapporto con Dio? E il nostro rapporto con Dio è in tutti quelli che si sono chinati verso di noi e si sono fatti piccoli verso di noi, servendoci, amandoci, cercandoci, e noi abbiamo capito Dio attraverso di loro, attraverso questo farsi piccolo. Non l'abbiamo capito in termini di potenza e di potere, quello oggi sfugge, insomma, non ce n'è bisogno, se ne ce n'è anche troppo, mentre invece ci colpisce molto la testimonianza che ci ha reso nostra madre, perché, eccetera, eccetera, ma sempre in qualche modo nella mozione, commozione che suscita in noi, perché si è fatta piccola davanti a noi. Le persone importanti della nostra vita non sono quelle che ci hanno impaurite, sono quelle che ci hanno commosso, no? Sono quelle che ci hanno fatto capire che cosa vuol dire amare. Perché quando anche abbiamo sbagliato, loro ci hanno accettato, abbiamo mille volte agito in modo iniquo e loro sempre ci hanno perdonato, vero? Ci hanno fatto vedere che anche quella persona alla quale noi non riuscivamo a vedere bene, no, loro gli volevano bene perché lo consideravano un loro fratello, ecco, le grandi testimonianze sono tutte legate a questo figlio di Dio che si fa figlio dell'uomo, diventa uno in mezzo a noi, e quindi oggi il nostro rapporto con Dio, questo è un po' rischioso dirlo, ma si gioca nel rapporto fra di noi. Cioè Dio come si rivela è per come noi siamo. E quindi Dio si è affidato anche alla nostra testimonianza. Allora passa in mezzo alla storia di Francesco d'Assisi, passa un uomo completamente diverso da lui, poniamo che è Papa Giovanni, e però sono quelle figure che passano e comunicano Vangelo, perché in modi diversi, in situazioni diverse, quindi tua mamma, mio nonno, fu il mio amico, ci hanno dato la testimonianza del Signore, no? Per come hanno saputo accostarsi a noi, accostarsi alla nostra piccolezza, al nostro errore, al nostro dubbio, alla nostra povertà, e ci hanno preso per mano. Quindi non è un Dio che promette l'inferno, il nostro, è un Dio che viene a trovarci semmai nel nostro inferno e ci dice adesso proviamo a fare un po' di strada, però che entra nel nostro problema. E quindi quando lui gli fa quella domanda, arrivano a casa, a Cafarnao, quando fu in casa chiese loro, di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra di loro chi fosse più grande. Ecco, questo passaggio secondo me è molto importante, perché si potrebbe anche scoprire che uno ha passato la sua vita fino a questa sera in realtà dentro questa discussione: chi fosse il più bravo a scuola, al lavoro, a strada, ma persino chi fosse il più buono, è sempre una gara, chi fosse il più bello, chi fosse il primo, e uno scopre che questo versetto è una descrizione efficace della sua vita. Istintivamente si cammina per strada discutendo su chi è il più grande, capite? La vita cos'è? È vero? È una passeggiata in cui continuamente siamo impegnati a vedere chi è il più grande e discutiamo su chi è il più grande. Discutiamo evidentemente completamente coinvolti, perché anche noi vorremmo essere il più grande, siamo arrabbiati se non lo siamo, siamo invidiosi perché non lo siamo, è vero? E via e via, quindi quanto questa cosa ci condiziona. Abbiamo fatto una strada discutendo sul più grande, quindi istintivamente la nostra vita umana è questa, fino a partire da quel problema del frutto dell'albero, dove il serpente gli ha detto diventerete come lui, dice ma allora è buono da mangiare, perché io voglio diventare anch'io grande. E questo è il punto assoluto, capite, del Vangelo. Io sono stato contento di trovare questo testo oggi, perché mi pare che questa sia alla fine la sostanza. Evidentemente delicatissima, da comunicare con molta... Però, insomma, io mi ricordo, appunto, lo cito spesso anche nei miei predicozzi, appunto, di quando mio padre mi aiutò moltissimo su questa cosa, perché mi veniva a prendere a scuola quando io facevo elementari negli anni subito dopo la guerra, e mi ricordo col grembiulino nero, no, e lui veniva a prendermi in bici e tornavamo a casa io sulla canna della sua bici, e allora lui mi diceva cosa avete fatto, eccetera, no? E c'era sempre il fatto anche che ogni tanto la maestra fino alla seconda, il maestro dalla terza alla quinta, poi uscivano un po', ogni tanto si faceva sulla lavagna una riga in mezzo e si mettevano da una parte i buoni e dall'altra i cattivi. E lui, portandomi a casa in bici, però pian piano distruggeva questa riga, perché dice ma chi hai messo tra i cattivi? E ho messo questo qui, ma però mi pare che mi hai detto che è uno che ti aiuta, che ti fa giocare il pallone anche se non vale niente, che e invece i buoni, ma però è uno che però vuole essere sempre il primo, non ti fa mai copiare il compito, e quindi in realtà appunto non è questa la strada, non è vincere. Come piccola annotazione di curiosità, possiamo dire che per esempio nel testo ebraico della Bibbia mi ha molto colpito scoprire negli anni che non c'è mai la parola vincere e non c'è mai la parola vittoria, e tutte le volte che ci sarebbe la parola vittoria loro mettono la parola salvezza, e tutte le volte che ci sarebbe il verbo vincere loro mettono il verbo essere salvati. Quindi non è che tu vinci, è che sei salvato. Non è che tu domini perché conquisti e al limite uccidi, ma perché c'è un altro che ti salva e che si piega su di te. E quindi questo, capite, è importantissimo per la relazione umana, perché alla fine del Settecento la filosofia dell'età moderna è arrivata, no, a dire con questo filosofo inglese che ogni uomo per l'altro uomo è un lupo, mentre invece noi diciamo che l'uomo per l'altro uomo può essere addirittura il segno di Dio.
Homo meus lupus.
Certo, perché quindi l'altro è il tuo nemico, è quello dal quale ti devi difendere. E invece devi vedere se invece di essere il lupo che ti divora è la fonte del tuo bene. Questo porta fra l'altro a un'interpretazione molto importante dell'esistenza, perché in realtà... Sì?
Ciao,
ciao Francesco, grazie mille. Ci vediamo la mattina, ci sentiamo.
Vengo.
Ecco, vieni.
Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.
Perché appunto anche come interpretazione della nostra vita è necessario continuamente sottolineare che la nostra vita è appunto il frutto delle relazioni d'amore che si sono riversate su di noi, e quindi l'essere stati amati in modi diversissimi, da uno sguardo, da una parola, dalla scuola, che non so, dagli scout, da un amico di strada, anche da una vicenda difficile che era capitata, che però mi ha fatto del bene, ecco. Quindi noi siamo il risultato di tanto bene che abbiamo ricevuto. E qui capite che c'è proprio una divaricazione assoluta, però, La mia vita è tutta una mia conquista? No, la mia vita è tutta un dono. E quindi anche questo primato del comandamento dell'amore, che cosa vuol dire alla fine? Scambiarsi il dono, no? Scambiarsi il dono. Tutto quello che ricevo da te per me è prezioso, e per te è prezioso quello che il pochissimo io ti posso dare. Per cui non si tratta di parlare della vita come di una cosa che devi conquistare, devi conquistare, devi vincere, e poi alla fine c'è la morte. No. Invece la vita è un continuo ricevere e ricambiare, ricevere e ricambiare. E quindi appunto la bellezza, no, divina del testo è che lui, dopo aver parlato quindi di questa sua Pasqua in cui lui diminuisce fino alla morte, dà l'immagine di questo prendendo questo bambino. Quindi alla fine il protagonista diventa questo bambino del versetto 36, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. E capite come questo è l'opposto dell'immagine di Dio che si fanno le religioni, insomma, no? Perché Dio è quel bambino, insomma, è quel bambino. Ed è molto delicato, insomma. Appunto anche questa sera c'è questo nostro fratello malato, che quindi è proprio un bambino, e lui a un certo punto ha cominciato a girare intorno all'altare, noi stavamo dicendo la messa, però nessuno l'ha tirato via. E noi il più possibile, se capiamo che non disturba, lo lasciamo, perché lui non comunica, però la sua piccolezza è eloquente, insomma, ecco, perché Dio com'è, ecco, è quello che pilota le cose, le organizza, le dirige, alla fine è questa vita offerta, insomma. Citiamo volentieri il linguaggio italiano che dice appunto: ti voglio un bene da morire, per dire, ma quindi, ecco, qual è il massimo dell'amore? È il consumarsi per l'altro. E quindi quel versetto 35: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. È interessante perché, come vedete, il versetto afferma che bisogna che tu sia il primo, capisci? In casa tua, per esempio, tu devi essere il primo, non puoi dimettere la responsabilità. Quindi non è un atteggiamento di acquiescenza e di rinuncia, eh? Quindi il gioco è su che cos'è la vera signoria, però la signoria c'è, no? Te come fai a governare la tua famiglia, io il mio parrucchiotto, e come facciamo? In che modo quindi governiamo? Quindi non è che non dobbiamo essere re, lo dobbiamo essere. Quindi la responsabilità non possiamo dimetterla, capite? Non è un atteggiamento vagamente pacifista e rinunciatario. Non è una non violenza che si astrae dalla storia e dice: io non me ne occupo, mi tiro fuori, non mi voglio contaminare. No, noi ci dobbiamo contaminare continuamente, invece, no? Con i problemi, con i criteri di giustizia, con le ingiustizie che ci sono, con le sorprese perché suona il campanello e c'è un ospite che non si aspettava, e quindi, no? E col nostro figliolo che non studia e quindi viene bocciato, e quindi la responsabilità ce la dobbiamo assumere. Quindi non è la proposta di un non governo, capite? È la proposta di un governo, cioè dobbiamo fino all'ultimo, è vero, noi dobbiamo tener botta. Il problema è la via. Cosa fai? Stamattina è venuto qui a far visita il ministro della giustizia e ha detto una cosa che ha sorpreso, insomma, no? Dice: se vogliamo risolvere però il problema della giustizia e della detenzione, di questo inferno che è qui, bisogna anche noi promuoviamo il riscatto della libertà delle persone, non possiamo chiuderle dentro, dobbiamo ridargli la responsabilità della loro vita e la bellezza della loro vita. Tutti, come facciamo? Non si sa, però insomma adesso noi abbiamo qui
un detenuto che ci ha detto Roma, pigliato, dentro per cose gravissime, però cosa fa lì, cosa gli serve? E lui stasera è alla tavola con noi, tutto stupito per come siamo e come viviamo. Perché Gesù è venuto a farci vedere l'altra faccia della luna, capito? Noi abbiamo sempre di più la percezione che tutto deve essere sempre più forte, sempre più sicuro, sempre più garantito. Quindi è una follia, eh? È una follia. Però un testo così è prezioso appunto perché anche rispetto ai nostri bambini li mette dentro, capite? Quindi ci dà il senso della nostra responsabilità nei loro confronti. Che cosa vuol dire diventare grande? Per esempio, se abbiamo due figli che litigano fra di loro, è chiaro che io devo far vedere che il vero modo di diventare grande è il perdono è farsi piccolo davanti all'altro, capisci? Quindi è accettarlo com'è, è non reagire con lo schiaffo perché lui ti ha dato uno schiaffo, dice mi ha dato uno schiaffo, gliela do anch'io lo schiaffo, no, tu non darglielo, digli che lo perdono. E allora è un atto educativo alto, ma capito? E quindi è interessante il testo perché in qualche modo guida una riflessione su molte cose del nostro quotidiano, insomma. Ricordo che noi figli grandi prendevamo un po' in giro i nostri genitori perché ci facevano impazzire, perché se andavamo a chiedere a 17 anni alla mamma posso fare questa cosa, lei diceva chiedilo al papà. Poi andavamo dal papà, lui non alzava la testa dal giornale, diceva chiedilo a tua madre. E dico va bene, ma però alla fine ci dovete dire qualche cosa, insomma. No. Però certo noi abbiamo ammirato questa loro consegna l'uno all'altro, insomma, molto, per noi è stata molto importante. Ci ha fatto scoprire che a un certo punto dovevamo dire va bene, quindi mettetevi d'accordo. Allora loro dicevano va bene, ne parleremo. E quindi però noi vedevamo che la loro comunione era un qualche cosa di misterioso, di grande, non credevamo neanche che era a 17 anni, però questa roba di casa nostra, insomma, ci intimidiva. Come quando scoprivamo che non ci rimproveravano ma ci aspettavano, no? Quindi era un ricatto morale tremendo, perché poi scoprivamo che però la mamma non andava a riposare finché non tornavamo a casa in piena notte. E quindi il loro silenzio sarebbe stato più semplice, una sgridata, no? Da cui difendersi, e invece e quindi suggerisce molte cose molto importanti, insomma, no? Anche sulla maestra che ha detto una cosa ingiusta, è evidente che era ingiusta, insomma, e lui è tornato a casa scornato, però tu gli devi far capire che lui deve essere superiore a lei perdonandola, insomma, no? È che se invece resta nella sua rabbia, in realtà la cosa non va avanti. Invece va avanti all'improvvisamente moltissimo, perché il bambino è più grande della maestra, perché la maestra ha sbagliato, ma lui, insomma, va bene, capisco, no? E quindi è interessantissimo, capite? Esige una continua ripresa proprio di pensiero e di proporzione rispetto a quello che invece è una forma istintiva per noi, no? Per cui se una ragione aspetta un momento, come si fa a far valere la ragione? Ecco, ragioniamoci sopra, perché non è mica sempre facile poi capirlo, no? Quindi può essere occasione, capite, anche di una conversazione. Per cui lui è incagnato perché, no, il papà ha detto una cosa, però non era giusto. Guardiamo un po' le ragioni. L'ha proprio detto, oppure l'ha voluto dire per... Cioè tutta la realtà assume una proporzione nuova nel mistero di Gesù. Proprio dal punto di vista umano, delle relazioni umane, le più semplici, le più povere, le più piccole, capite? Oggi quegli allenatori delle squadre dei piccoli mi vengono a dire che fatto il primo incontro dove ci sono anche i genitori, loro tendono a dirgli però adesso non venite, perché i genitori si fanno trascinare il tifo in maniera bestiale, quindi a un certo punto lanciando epiteti contro il bambino della squadra avversaria tu dici ma cosa gli stai dicendo, oppure al tuo dagli addosso, no? Senza volere, capite? È un istinto comprensibile, insomma, no? Però delicato, è delicato. Non si fa presto a dimenticare che l'altro è, però è mio fratello, insomma, no? Quindi entra moltissimo nella relazione umana questa cosa. E la fede si rivela sempre di più come un grande fatto umano. Siccome lui si è fatto uomo, tutto si gioca in un fatto umano, no? Con i nostri vicini di casa, come ci trattiamo fra di noi, come ci salutiamo. È vero, no? Questa grande disgrazia è quando in una famiglia ci sono quattro palanche e c'è il problema dell'eredità, è una roba da matti. Uno dice, ma meglio essere poveretti che non abbiamo niente, che così stiamo uniti nel nostro nulla. Se ci sono due palanche ci dividiamo, è spaventoso, eh? Basta niente. Quindi questa arte della pace, capite?
Ma tra l'altro si dice, fratelli, tu già i parenti sono come serpenti, non fa male.
Appunto. Avremmo bisogno di uscire un po' da questa gabbia, perché non serve a niente, fa solo del male. E quindi qualche volta un po' anche sfidare anche i propri bambini, no? Quando ovviamente restano bloccati come noi restiamo bloccati, nei loro litigi, nelle loro rivalità, non c'è, possiamo mica nemici, siamo mica nemici, bisogna che troviamo la strada, insomma, no? Li invitiamo a giocare, no? Nelle vicende soventi, insomma, perché se il nostro mondo adesso è così, per esempio della fragilità del vincolo coniugale, è una rarità enorme ed è un grande respiro quando si trova che un marito e una moglie gli fanno molta fatica ad andare d'accordo, però le loro famiglie dietro non si dividono in due partiti perché sono finite, provano a intrecciare, no? Vogliono bene a lui, anche se è successa questa stupidata, però aspetta, invece l'istinto è chiudersi, no, nella rivalità, insomma. Per cui, diciamo così, Dio ha spezzato lo schema religioso perché ha vinto l'inevitabile separazione tra Dio e l'uomo, precipitando lui, venendo lui. Se stava là continuava a esserci solo la distanza e la differenza. È venuto qui e ha cominciato a dialogare, insomma.
sì.
Se ce la facciamo vi arriverà un invito a cena per farsi qualche discorso finale dell'anno anche con i genitori dei più grandi e se qualcosa.
Qui ci ha mandato per i prossimi 100 anni. Esisto un
sì, è un testo secondo me di una preziosità assoluta. Tra l'altro anche rispetto agli altri testi evangelici, qui Marco è proprio caratteristico, molto bello, vicino molto al testo di Luca, ma lui è proprio incisivo. Sì. Ah, sono i momenti in cui io appunto gioco il discorso anche della fede, perché dice ma ci credo o non ci credo. Vabbè. Cominciamo col chiederci se questa parola, se questa proposta ci stupisce, ecco, ci affascina, ci sembra nuova, ecco, credere che cos'è? E fidarsi. No, è il dono di potersi fidare di una interpretazione, la vita è così. Quindi molto si scopre che in realtà il Vangelo, se è imposto con la prepotenza, non ha nessuna possibilità. Se invece tu sai segretamente che questo è quello che di fatto ogni cuore aspirerebbe, e allora vabbè, lo puoi dare con mitezza, come una cosa che a te piace, no? Ecco, come quando ci si innamora di una donna, dice, mi sono innamorato, è così, per me è la più bella che ci sia. Bene, allora, grazie di tutto, buone vacanze, vedremo.